benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Soffia il vento di guerra sopra le città, porta via i sogni, spezza i cuori a metà. Piovono lacrime, gli eroi cadono giù. Un fiume rosso che cresce sempre di più. E nel silenzio un grido sale, perché nessuno ferma questo male. Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore. Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo. Oh, 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 oh. Un bambino non capisce questa realtà, tra macerie e cenere perde la sua età. Il suo viso dolce cerca un perché, ma il mondo tace e lancia le bombe.
Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
Ciao fratelli cari, che il Signore vi benedica grandemente. Tutti vi inviano saluti e amore e preziose benedizioni per tutti voi. Perché sì, siete preziosi. Parlavamo proprio adesso, prima di iniziare, quanto vi amiamo e quanto desideriamo vedervi sempre più vicini al Signore, sempre più protetti e benedetti. Dio vi benedica. E fratello Giuseppe, il Signore benedica anche te.
Grazie, ne ho bisogno anch'io. Mai dimenticare di benedire anche me, per favore.
Oh no, come stai?
Bene, grazie.
I fratelli ancora inviano messaggi ringraziando Gesù per come ti sei ripreso dopo,
sì,
quella bronchite.
Sì, non sono morto.
No, non sei morto.
Non ti lasciamo.
Ma si dice l'erba cattiva non muore facilmente.
Ah, no, quindi, non è quello.
Quindi, beh, Paolo ha detto che lui era schiavo del peccato.
Semplicemente non è volontà di Dio. Devi ancora lavorare, sorry.
È stata un'ottima occasione per togliermi di mezzo.
No, no. Non vai ancora a riposare, rimani qui a lavori.
E quello è un altro motivo per andare in cielo, sai? Tutto il lavoro.
No.
Grazie Gesù. E stamattina Angela pregava e diceva: Signore, i fratelli sono occupati, lavorano, girano, viaggiano, aiutaci Signore a controllare notizie, preparare messaggi che li possa aiutare nei loro viaggi, possano ascoltare mentre guidano e quando non guidano. Grazie Gesù, brava Amen. Angela, Amen. Ottima preghiera.
No, io credo siamo extra super benedetti per il fatto che possiamo vivere liberamente la nostra fede, Amen. Almeno qui dentro la comunità. Lo so che fuori nel mondo non si può, però qui dentro, da mattina a sera, possiamo amare Gesù, pensare a Gesù, parlare di Gesù. Mentre lo so che tante famiglie, fratelli, non hanno questa benedizione, perché in famiglia forse hanno anche atei o persone difficili. E nel cuore stanno con Gesù, ma non possono manifestare la loro fede liberamente. E per quello prego tanto per loro, che possano essere benedetti dai messaggi che ricevono, che il Signore parla ai loro cuori, li motiva, li incoraggia. C'è bisogno.
Amen. Io so di fratelli e sorelle che ci scrivono. E praticamente hanno in casa una missione, atei da evangelizzare.
Sì.
Io so che a volte ho vissuto negli anni, quando viaggiavo qua e là, e c'era famiglie che mi ospitavano così. E non è che ero così libero di leggere la Bibbia quando volevo, di pregare quando volevo, dovevo sempre andare con l'andazzo del posto.
Mm-hmm.
E così capisco questi fratelli che in casa c'hanno uno che non crede, un bastian contrario, che vuole solo sapere cosa dice per dire il contrario, senza pensarci sopra. È una benedizione avere una comunità, i fratelli che vivono in una famiglia che sono tutti credenti e sanno di cosa sto parlando. Quando spunta alla porta un parente che magari non crede, che caro mio... Amen, amen. Allora Angelina, chi prende la parola?
Ma sai, non è una casualità che stamattina, cioè 10 minuti fa, hai finito di preparare un messaggio.
10 minuti fa, sì.
Un messaggio sul non lamentarsi. E stavo anche pregando, anche io ogni mattina prego per questo, perché abbiamo le nostre difficoltà, problemi. Però sto pregando sempre che il Signore mi aiuti a non lamentarmi delle piccole cose che incontro durante la giornata, delle difficoltà. È normale che vengono, però ogni giorno prego per... Non voglio essere una che mormora, che si lamenta, che è negativa, che vede sempre il male, che non gli piace niente. E prego per essere una persona che è positiva, che loda il Signore, che conta le sue benedizioni ed è contenta, anche se le difficoltà vengono sempre. And guess what? Stamattina il Signore ha dato a fratello Giuseppe un messaggio su questo. Ci lamentiamo delle difficoltà davanti a noi? Arriva la tribolazione, cosa faremo? Sarà ancora più difficile di oggi. Oggi abbiamo piccoli ostacoli davanti a noi. Alcuni sono anche grandi, ma quando verrà la tribolazione saranno grandissimi. Come
affrontiamo?
Il nostro
Dio sarà ancora più grandissimo,
ecco,
però.
Ecco.
Perché dove il peccato abbonda, la grazia è molto più...
Abbonda.
Sovrabbonda. Questo sì che è super abbondare. Non è super grazia che io mi gratto la pancia... E il Signore mi viene con la super grazia, no, viene col super bastone casomai.
E quindi questo è un messaggio sul nostro atteggiamento. Come affrontiamo le difficoltà?
Amen. Quando dici te, io cominciamo.
Now, right away, subito.
Allora, ti ho dato le scritture?
Sì.
Sì, c'è le scritture. Allora mi aiuti con le scritture? Grazie Signore. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Prego che questo messaggio, Signore, sia una benedizione per i fratellini, le sorelline, i bambini, i fanciulli che ascoltano. Grazie, grazie Gesù. Grazie, fa che sia lo Spirito Santo, Signore. Aiutami a togliermi di mezzo, Signore, lasciare fare al tuo Spirito Santo.
Amen.
Allora... Andiamo alla parola, 1 Corinzi 10, ce l'hai lì, 8-11?
Sì. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno 23.000. 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. 1 Corinzi 10 da 8 a 11.
Ora ci sono alcuni ciechi che predicano, sai che anche i ciechi predicano? Ci sono dei ciechi che dicono il Vecchio Testamento non è più valido. 1 Timoteo 1,9, Paolo dice no, no. Chiunque pecca è sotto il Vecchio Testamento, dice Paolo. 1 Timoteo 1,9. Quindi non è vero che il Vecchio Testamento non serve più. Come non serve più? Dice, queste cose avvennero loro per servire da esempio, un esempio ancora valido. Sì, c'è la grazia di Gesù Cristo, che non ti prende un fulmine subito di colpo, cioè, aspetta fino a che Dio decide di giudicarti. Ma Dio non è un Dio diverso, Dio del Vecchio Testamento era diverso, no, era lo stesso Dio, solo che non c'era la grazia di Cristo. Adesso c'è la grazia, ma attenzione a non cadere in disgrazia, non approfittarti della grazia. Galati 5,4 dice, siete caduti dalla grazia. Attenzione, chiese super graziose.
Cioè, questa scrittura dice, quello che è successo nel Vecchio Testamento è un esempio per noi. Loro hanno mormorato, non significa che noi adesso possiamo mormorare. No, attenzione, possiamo anche noi cadere come loro sono caduti.
Certo, il Vecchio Testamento non vale più. Adesso possiamo mormorare, no. Possiamo sederci su una panca, grattarci il pelo sullo stomaco.
No, caro.
No, niente affatto. No. Dio metteva Israele alla prova, no? E per questo motivo non avevano abbastanza acqua, a volte non avevano carne. Ma Israele, invece di passare alla prova vittoriosamente, mormorava. Per il motivo che non avevano tutte le comodità. Immaginiamoci Gesù, i martiri che avessero mormorato per mancanza di comodità. Sono un po' scomodo qui su questa croce. Ponzio Pilato? Sì? Non c'è dei chiodi un pochettino più comodi? La corona di spine potreste farla un pochettino? E i martiri anche? Beh, il punto che voglio fare è questo. Quando Israele raggiunse tutte le comodità, la terra che stillava abbondanza di latte, miele, cibo, vino, frutti e tutto che era desiderabile, cosa fa Israele? Lo stesso di Adamo ed Eva, si mette ad adorare gli idoli. Salomone con tutte le sue ricchezze, e certamente non gli mancavano donne, cos'è che fa? Si mette ad adorare gli idoli, ma aveva tutto! Gli mancava di adorare gli idoli. Sansone, giudice di Israele, più forte di tutti, all'apice della popolarità e fama, invidiato da tutti, cosa fa? Si fa circuire da una donna mercenaria, sensuale, che lo vende per una manciata di monete. E ora parliamo di noi. Noi non è che stiamo marciando nel deserto senza acqua, cibo e comodità. Cosa stiamo facendo? Molti di noi si lamentano di questo e di quello. Io ne so qualcosa di quelli che si lamentano. Anche di sciocchezze e anneghiamo in un bicchiere di acqua e gridiamo sto morendo, annegando in questo bicchiere d'acqua. C'era un filosofo a Roma, si chiamava Cicerone. E lui è quello che parlava di una tempesta in un mestolo, cioè in un cucchiaione. Oggi si dice tempesta in un bicchiere. Siamo così?
A volte sì.
Cos'è che stanno aspettando molti di noi per entrare in ciò che sappiamo essere la volontà di Dio nella nostra vita? Che abbiamo un'automobile più grande, più bella, una casa sulla collina, un'altra al mare, di qualche chiesa che ci finanzi come missionari in Africa, di poter fare miracoli, guarigioni, liberazioni. Io ho dovuto aspettare almeno 30 anni di vita da piccolo missionario per Gesù, prima di poter esercitare una guarigione miracolosa a una donna che non poteva salire le scale per via del suo cuore malandato da anni. Tu la conosci, vero Gloria?
Yes. Yes, yes, yes. Proprio l'altro giorno evangelizzavo un signore che ha problemi al cuore e dicevo la testimonianza di questa signora che aveva il cuore molto, molto malato, aveva 72-73 anni e hai pregato miracolosamente, il signore l'ha guarita. Hai pregato, è stata guarita. Durante la notte ha avuto una lotta con il diavolo, ha detto che tutti i dolori sono ritornati.
Notte non aveva dormita,
sì.
Non aveva potuto dormire. Il diavolo mi ha detto, mi ha attaccato tutta la notte.
Ma lei ha attaccato di più? Ha vinto?
Ha vinto.
È stata guarita completamente e è andato a stare con il Signore a 94 anni. Da 72, 73 non mi ricordo,
grazie
a 94
Gesù.
Anni.
Si è perditi tutti.
E infatti, i familiari... Sì.
Familiari, qualcuno si lamentava, ma...
Ma questa cotta vita lunga,
ma
il Signore le ha dato un cuore nuovo.
L'eredità, questa qui, e finalmente adesso poteva salire su e giù per le scale dove abitava la mamma di Dora, al terzo piano. Terzo piano, no?
Sì, terzo piano.
E Dio gli ha dato un cuore assolutamente nuovo e correva su e giù per le scale, lodando il Signore, una dolce cristiana ortodossa. Quindi... A 30 anni ho dovuto aspettare per cacciare il primo demone da una giovane donna che strisciava come un serpente sul pavimento di una chiesa. Deborah, dove sei? Ti ricordi?
Sì.
Una giovane donna. E allora la prima volta è successo quello dopo 30 anni e ci ho messo 20 minuti a cacciare quel demone. Poi ho imparato che se ti impunti, fermo, nel nome di Gesù a tutto cuore, scappano subito terrorizzati nel nome di Gesù, come è scritto in Matteo, Angelina, 8:29.
Ed ecco, si misero a gridare, che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo per tormentarci? Matteo 8:29.
Gesù, quello che ci ama più di tutti, è il tormento dei demoni. Il punto è che non avrai mai il momento perfetto con il diavolo che coopera, la situazione ideale, il posseduto che dice sempre di sì e non ti maledice.
No.
È come quando ti capita di litigare con tua moglie. Non puoi aspettare per la situazione perfetta per fare la pace. Devi farla e basta, situazione ideale o no. Siamo in guerra e come ogni soldato sa, più il nemico spara, più devi combattere. Questo è sempre stato il segreto dei condottieri vincitori. Gloria a Dio. Alleluia.
Amen. Amen. Combattere, combattere come ogni soldato senza lamentarsi.
Amen.
E come tu dici, non aspettare la situazione perfetta. Quando avrò quello, allora andrò. No, vai subito.
Gloria a Dio. Guarda, ti racconto un po' di storia. Ti piace la storia?
Sì.
Ragazzi, vi piace la storia? So che vi piace. Era il 480 avanti Cristo, durante la battaglia di Termopili. I persiani cercavano di spaventare i greci con il loro preponderante numero. Le nostre frecce oscureranno il sole, dissero i persiani. Al che lo spartano Dienice rispose la famosa frase: meglio, così combatteremo all'ombra. Quando Israele esce dal deserto, dalla mormorazione, mormorarono 40 anni, ed entra nella terra del latte e del miele, si mette a mormorare e adorare gli idoli più che nel deserto.
Wow.
Terra promessa aveva tutto, latte, miele, frutti, verdura, carne, e mormorava più che nel deserto. No, non gli serve a nulla di avere finalmente tutte le cose per le quali mormorava. Anche dopo averle ricevute da Dio, continuavano a lamentarsi, come prima, più di prima. Parliamo del diavolo, parliamo di Adamo ed Eva, avevano tutto, avevano ricevuto tutto da Dio. Ma fu come se da parte loro non volevano corrispondere a Dio niente del tutto, capito? Quando Dio li mette alla prova, ecco che Satana diventa il diavolo e Adamo ed Eva diventano nemici di Dio, ossia volevano diventare Dio, prendere il posto di Dio, e questo fu troppo anche per un Dio di amore e Dio dovette intervenire con le sue punizioni. E per questi peccati, cioè i nostri, stiamo ancora pagando. La questione centrale per noi è: stiamo seguendo l'esempio di Israele o di Gesù? Ci stiamo lamentando o stiamo lodando il Signore? Quando siamo senza acqua o morsi dai serpenti come nel deserto, senza cibo, morsi dai serpenti per i loro peccati, attenzione. O quando gli amalechiti li vogliono sterminare, Esodo capitolo 17. Le difficoltà che il diavolo ci mette davanti e che Dio permette per provarci, come fu con Giobbe, sono per noi cosa? Una fossa dalla quale non usciamo mai? O sono un trampolino per dimostrare a Dio il nostro amore, la fede, sincerità, il nostro carattere, quanto veramente valiamo, al di là di eventuali scenette, teorie religiose? Questo è il succo del discorso, la realtà che sto cercando di arrivare. Credo che sia una chiamata del Signore alla sveglia, per non cadere nella stessa fossa religiosa e la fossa di Laodicea, dalla quale spesso avvertiamo i fratelli.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Dio Amen. Ci protegga, sì.
Amen. Quindi cerchiamo di non essere buoni predicatori e cattivi facitori. Guarda, un'altra scrittura, credo che sia l'ultima, Angelina. Matteo 7, 24-25.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Matteo 7, versi 24-25.
Gloria a Dio, assicuriamoci, fratelli, che ogni giorno costruiamo la nostra vita sulla roccia. Cos'è la roccia? La parola.
La parola, sì.
La parola di Gesù.
Amen.
Costruiamo sulla parola, perché non dico forse verranno le tempeste, forse verrà Anticristo, forse giorno per giorno il diavolo ci combatte, non lo dico che forse. Sarà sicuramente così. Ogni giorno, quello è il dovere del diavolo, è il suo dovere combatterci. Il nostro dovere è difenderci e vincere. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, ti
Alleluia.
Amo Gesù.
Grazie,
aiutaci,
Angela.
Signore, amen. Alleluia. Grazie, Signore. Andiamo a studiare alcune notizie?
Andiamo.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non tutti perdiamo. Oh,
come sta procedendo la guerra in Ucraina? Il Sole 24 Ore, Ucraina. Ruth dice: il peso degli aiuti a Kiev ricade su pochi alleati, non è equo.
E quando mai? Quando mai un gruppo di politici, un gruppo di briganti sono stati equi? Cosa dice l'ANSA riguardo alla Svezia?
Svezia, chi sostiene a parole l'Ucraina, metta i soldi sul tavolo.
Capito, qua caro mio, è uno più brigante dell'altro. Sky TG24.
NATO, Ruth dice, sostegno a Kiev sia distribuito in modo più equo.
Capito, al quotidiano nazionale?
Ruth, il peso degli aiuti a Kiev ricade su 6-7 alleati, non è equo. Ma questo cosa significa? Che sono sempre meno le nazioni che aiutano l'Ucraina?
Sì, praticamente questa guerra la vuole solamente la von der Leyen e quattro altre capre, e ci sono 20 nazioni che neanche la pagano questa guerra, cioè loro non possono fermarla perché i capoccioni di Bruxelles dicono guerra, 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 guerra. Insomma, ci sono, sta dicendo tutto questo, 6-7 nazioni che pagano le guerre e un'altra ventina che non pagano. Cioè il messaggio è chiaro, sono 20 contro 7. Come dire che A 20 di queste nazioni europee queste guerre non interessano. Le paghi chi le vuole, stanno dicendo. Vuoi la guerra, te la paghi. Il club dell'UE è fatto di egoismo, guerrafondai che si lamentano, che gli altri non pagano. Cioè, non pagano le guerre che loro hanno provocato. Mm-hmm. E si lamentano che gli altri non pagano le guerre che non hanno voluto e che loro hanno provocato. Oh. Cioè, che branco di capre. Ma il denaro investito per sostenere una guerra è uguale a pagare per uccidere. È come se pagassi mercenari. Cosa c'è di equo nell'ammazzare? Sia da una parte o dall'altra. Cioè, no, io non prendo parte, ho già tutti torto.
Ma a nessuno piace la guerra, ma cosa fai quando una nazione come la Russia ti invade?
Cosa fai quando la Russia ti invade? Niente. Non segui i malvagi per la loro via malvagia. Quando Gesù è arrivato, i romani hanno invaso Israele, non ha fatto nessuna guerra. Crocifiggevano, compreso lui, niente, nessuna guerra. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Ci furono nazioni che nella seconda guerra mondiale si arresero senza quasi nessuna resistenza, quali Danimarca, Slovacchia, Lituania, il governo francese di Vichy che collaborò con i nazisti. L'Olanda si arrese dopo solo 5 giorni. Tutti questi evitarono una ecatombe di morti. Gesù ha detto, cosa ha detto Gesù?
Matteo 5, 38 e 39. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio.
Anzi,
se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. Matteo 5, da 38 a 39.
Percuote sulla destra, poggili alla sinistra. E se invece ti percuote sulla sinistra, cosa fai? Gli porgi la destra.
Va bene.
Capito? Gesù dice che la risposta al male non è altro male. Tutte le guerre, tutte le corse alle armi, tutte le atomiche sono grandi errori che vengono dal maligno. Errori ed orrori. Orrori. Cioè che queste cose fanno contento innanzitutto lui, il diavolo. Ma Gesù dice, Matteo 5, 40-41.
E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica?
Lasciagli anche il mantello.
Ecco, se uno ti costringe a fare un miglio...
Fanne anche due, dice Gesù.
Matteo 5, 40 e 41.
Io credo che se in ubbidienza a Gesù le nazioni belligeranti avessero atteso, parlo della Seconda Guerra Mondiale, il male nazista sarebbe imploso. Infatti, non tutti sanno che furono 42 gli attentati contro Hitler. Prima o poi l'avrebbero azzeccato. Non serviva la Seconda Guerra Mondiale. Come anche così implose il comunismo e si abitò a una guerra atomica. Insomma, Gesù ha ragione quando dice Matteo 5, 39.
Ma io vi dico, non contrastate il malvagio.
Amen.
E la guerra in Ucraina?
L'attuale guerra in Ucraina è uno scontro, io li chiamo tirannosauri. C'è uno occidentale e l'altro orientale. Preghiamo che si fermino, se non altro per stanchezza. Anche i dinosauri si stancano. Il vero scopo dei guerrafondai non è mai per il bene di quelli che combattono, per esempio gli ucraini, i giovani che vengono massacrati nelle trincee da una parte e dall'altra, ma per l'egemonia di qualche tirannosauro, Bruxellesauro, Moscasauro, cioè che vuole giungere al bottino della dittatura mondiale. Sono blocchi mondiali che dietro l'Ucraina si stanno combattendo. Non è l'Ucraina contro la Russia,
no.
È tutto l'Occidente contro la Russia.
Sì, sì.
E naturalmente le profezie ce lo dicono chiaro, perché arriverà il profetizzato anticristo alla fine. Va bene?
Il più grande tirannosauro. E l'America?
L'America, io credo che l'America sia ormai una parabola di corruzione in discesa. Sta morendo la parabola dell'America. Si vede che sta cadendo a pezzi e ora persino rischia all'interno dell'America, rischia la guerra civile. E chiaramente la Russia, la Cina, l'Europa vogliono prenderne il posto, cioè il suo posto di tiranna mondiale, e sostituirla e mettersi al suo posto. Questo voglio. Dietro tutte le cretinate che dicono giusto, sbagliato, sbagliato e giusto, è questo, vogliono il potere. L'Islam, siccome non può combattere frontalmente come fa la Russia con l'Occidente, allora l'Islam ha il piano, credo io, di infiltrare tutto l'Occidente, virgolette, pacificamente, e poi sabotarlo dall'interno tramite, per esempio, la Sharia, tramite le leggi islamiche, i diritti dei poveri islamici. E così fanno traballare tutto il sistema. L'Islam si avvicina al potere democraticamente, però quando lo ottiene, la democrazia viene buttata via, come lo vediamo in tutte le nazioni dove l'Islam ha preso potere. Sono 54 nazioni al mondo che l'Islam ha il potere, non c'è democrazia, c'è il Corano, c'è la Sharia. E allora cosa fa l'Islam in Occidente? Provoca manifestazioni di piazza sotto la bandiera palestinese, che più che altro di solito è solo una scusa, e quindi sono appoggiati naturalmente dalle sinistre italiane, europee e americane anche, e perché le sinistre vogliono l'Islam, e l'Islam vota a sinistra, ma sono miopi, stolti, non capiscono che quando l'Islam arriva al potere li prende a calci sul di dietro, li caccia via queste sinistre, ma sono miopi, va bene?
Sì.
Ora qui abbiamo una notizia di ieri sul giornale, cos'è che dice il giornale?
Berlino, siamo pronti alla leadership NATO.
Hai capito. Ecco, e ANSA?
Merz vuole Kiev associata all'Europa, pronti a guidare la NATO in Europa.
Hai capito questo
qua? Wow.
Hai capito che è furbastro.
Ma questo perché l'America si sta tirando indietro, loro vogliono
sì,
prendere?
Sì, la Germania è, capito, sotto i baffi, la Germania è, cioè si fa delle risate, cioè la Germania è contenta. Al di là delle chiacchiere che dicono davanti alla TV, la Germania è contenta che l'America sta ritirando i soldati, così che almeno la Germania può tornare a essere una potenza militare. E questa è una cosa che fa paura a tutti. Va bene?
E questo spiega perché in Ezechiele 38 la menziona come Gomer e le sue schiere.
E le sue schiere perché...
Come se fosse il capo delle schiere.
Sono le 10 nazioni e ce n'è una... la Germania che controlla gli altri 9, cioè la Germania è la locomotiva dell'Europa, anche se adesso dicono no, non lo è più, lo è. Quindi il mondo è in ebollizione, l'Europa è pronta a mollare l'America, la sola cosa che frena sono i soldi, cioè, infatti fin tanto che l'America rimane in Europa, è l'America a pagare il conto della difesa nucleare in funzione anti-Russia, capito? Chi è che difende l'Europa? Che non c'ha abbastanza bombe atomiche, c'ha 300 atomiche la Francia, altrettanto l'Inghilterra, 600, la Russia ce n'ha 5-6 mila, va bene, quindi se l'America non mette l'Europa sotto il suo ombrello nucleare, l'Europa è fritta. Allora, se l'America se ne andasse, gli europei dovranno investire enormi somme per dotarsi di atomiche, cosa che alla Germania non dispiace affatto. Infatti costruire atomiche è molto, molto, molto costoso. Non è come costruire una bomba al tritolo, come quella che avevamo a militare, avevamo il plastico, no? Tritolo e plastica, infatti è un'esplosiva al plastico. Cioè quello non costa niente. Ma l'atomica costa un sacco di soldi, ci vogliono ingredienti come l'uranio arricchito, eccetera, che è difficilissimo trovarlo, prepararlo. L'Iran ci sta provando da anni, ancora non ha finito. Guarda, leggiamo qualche notizia sulle enormi somme per dotarsi di atomiche. Allora, cos'è che scrive La Stampa, il giornale La Stampa?
Berlino pensa alla bomba atomica e riaffiorano i fantasmi del passato. L'atomica tedesca indipendente, alcuni strateghi militari e politici conservatori spingono affinché la Germania si doti di armi nucleari proprie per garantire la propria sicurezza nazionale in modo autonomo.
Capito, non ne parlano molto, ma ne parlo io.
Wow.
Cioè, capito, stanno parlando di... In Germania parlano di costruirsi atomiche. Va bene, questo qui non è, questo qui è, diciamo, terrorizza l'America. Abbiamo fatto una guerra mondiale per mettere giù la Germania, adesso la Germania si costruisce l'atomica. Con la tecnologia, la scienza, eccetera, l'organizzazione che c'è la Germania, 448, si costruisce l'atomico come niente. In un batter d'occhio supera l'Inghilterra, la Francia messa insieme.
Wow.
E l'America questo non è che gli va giù troppo. Infatti le sinistre americane, quelle di Biden, così, sono, non gli piace per niente che Trump sta uscendo dalla NATO. Che le sinistre sono coalizzate nel mondo, l'internazionale socialista, no? Andiamo al giornale Huffington Post.
La Germania parla di atomica. Dopo Tusk, anche Merz vuole l'ombrello nucleare di Macron.
Quindi Tusk sarebbe il primo ministro polacco. Prima era un leader di Bruxelles, adesso è... E la Polonia vuole l'ombrello nucleare di Macron. C'è già quello americano, però l'America qui l'hanno fatta arrabbiare e Trump se ne vuole andare. Guardi, Italia Oggi cosa dice in giornale?
Bomba atomica tedesca, una idea che divide la nazione.
Va bene. Cioè non ne parlano molto sui giornali e televisione, ma ne parlo io. La Germania sta pensando, parlando, spingendo per avere le atomiche. E se la Germania ha le atomiche, dopo c'è un altro tipo di autorità. Che l'autorità oggi nel mondo viene definita dalle atomiche che hai. Per questo che l'America non riesce a invadere la Corea del Nord, perché ha le atomiche. Invece in Venezuela nessun problema, sono andati, hanno preso Maduro, lo hanno messo al fresco, adesso non vogliono fare lo stesso, vogliono fare lo stesso con Cuba, perché non hanno le atomiche.
Wow.
Per questo che il modo di fare dell'America spinge tutti a costruirsi l'atomica, a cominciare con l'Iran. Andiamo in Cina?
Sì, anche Cina è una superpotenza. Cioè, il giornale dice, instabile e dipendente. Pechino superpotenza è solo un'illusione. Ma è vero?
Ma guarda, tra migliaia di articoli qua e là, questo è uno che mi trovo d'accordo.
E perché?
Dice, ripeti il titolo, poi Pechino?
Pechino superpotenza è solo un'illusione.
Capito? Il giornale dice che è un'illusione, infatti io sono d'accordo, perché adesso l'America ha paura della Cina perché è una potenza industriale,
commerciale,
quasi come l'America, quasi, no? E sono più o meno uguali, e l'America è preoccupata per la Cina, perché l'America si ricorda che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale per il solo motivo che era una potenza industriale, che Hitler non riuscì a bombardarla. Quindi quello che perdeva il nazismo lo perdeva, ciao, addio. Però quello che perdeva l'America veniva rimpiazzato il doppio, di corsa. L'America costruiva una nave da guerra al giorno.
Wow.
È un'organizzazione, quando l'America si dirige verso industrie di guerra, è potentissima. Non l'ha fatto con l'Ucraina, non gli interessa, non l'ha fatto niente. La Russia lo ha fatto però. Infatti la Russia adesso produce più la Russia che tutta la NATO messa insieme. Però nonostante questo la Russia non sta vincendo di corso come pensavo di poter fare.
E non credi che la Cina sta crescendo sempre di più?
Ora, perché appunto qui questo giornale, qui il giornale, dice che Pechino superpotenza è solo un'illusione, ha ragione, qui sta profetizzando. Infatti in tutta la Bibbia, in tutte le profezie bibliche, se tu controlli tutte le profezie, la Cina non appare molto, quello che appare è la Russia. L'America non si preoccupa della Russia tanto, l'hanno detto molte volte, ci preoccupiamo della Cina.
Ah sì?
Sì, l'hanno detto, ma loro sono stolti, non capiscono. Che tutte le atomiche sono in Russia, non sono in Cina. La Cina mi pare che ce n'ha 300-400.
Quindi la Cina non appare nelle profezie come una superpotenza?
No, non appare. Cioè appare ma non appare.
Come appare ma non appare?
Cioè è secondaria, dipende da Magog, no? Cioè io credo che vi sono solamente tre profezie nella Bibbia che riguardano la Cina.
E quali?
Tre profezie ho detto. La prima sarebbe, vai Apocalisse capitolo 16, la prima profezia che... credo riguarda la Cina. Verso 12, per favore.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Apocalisse 16, 12.
Ok, quindi in Eufrate ci sono quattro demoni che sono imprigionati, va bene, e verranno liberati, e questo lo dice in Apocalisse capitolo 9, verranno liberati al momento che deve prosciugare l'Eufrate e per preparare la via ai re che vengono dall'Oriente. Il primo re principale è la Cina, poi ci saranno altri.
E dove vanno?
L'Indonesia, ci sarà il Vietnam, ci saranno altri.
Dove vanno questi?
Vanno a conquistare Israele, ad Armageddon. Oh. E quindi questa è la prima profezia che credo si riferisce alla Cina, i re dell'Oriente che devono attraversare l'Eufrate. Eufrate è un fiume che parte dalla Turchia, credo che sia Monte Ararat dove c'è l'arca, e poi attraverso tutta la Turchia e poi la Siria e poi l'Iraq, eccetera. Ok, andiamo alla seconda profezia che credo parla della Cina, devi andare Apocalisse 9, 14 al 16.
La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udii il loro numero. Apocalisse 9, 14 a 16.
Allora, questi angeli che sono legati sull'Eufrate sono demoni, ok? E come sappiamo che sono demoni? Perché loro preparano la via affinché 200 milioni di soldati possano andare a uccidere la terza parte degli uomini. Quindi possono essere solo demoni, ci siamo?
Sì, sì, sì.
Infatti i fratelli ci hanno chiesto chi sono questi angeli.
Se sono legati, sicuramente sono dei demoni.
Sono demoni, sì, no? Sì. Dio non lega i suoi angeli, a meno che come i demoni. Andiamo alla terza profezia, dove credo che parla della Cina.
Questa seconda profezia che parla della Cina è la stessa con la prima, che 200 milioni vanno ad invadere Israele?
Sì, è la stessa. È la stessa. Solo che uno è Apocalisse 16, 12, e l'altra sì. Apocalisse 9, 14
sì,
al 16.
Sì, giusto.
Sono due profezie diverse, però che parlano dello stesso evento. Andiamo al terzo evento e l'ultimo, che credo parla della Cina. Daniele 11 al 44.
Ma notizie dall'Oriente e dal Settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti. Daniele 11, 44.
Allora, ci sono brutte notizie per l'Anticristo qui. Qui alla fine della sua carriera, Daniele 11, 44, la scrittura prima della sua fine. Allora dice che notizie brutte dall'Oriente, cioè dall'Est e dal Nord, lo spaventano. Perché lui vede come un po' il suo regno crollare, perché evidentemente ci sono guerre, ci sono divisioni. Il regno del diavolo è sempre in disaccordo, in guerra tra di se stesso e così via. Un po' come l'Europa e l'America sono insieme, però si odiano, una cosa così, il regno del diavolo. E lui parte con gran furore, grande ira, per distruggere e per disperdere molti. Attenzione, il problema si trova a est. Quando diamo i punti cardinali nella Bibbia, bisogna sempre tenere in mente Gerusalemme, perché Gerusalemme, diciamo, è il cardine, tutti i punti di vista partono da lì. Gerusalemme è il centro del mondo, quindi tenere presente questo. Quindi quando dice nord ed est, da Gerusalemme. Io ho già interpretato questo. Secondo me significa che potrebbe essere che l'India e la Cina fanno una guerra atomica. Per questo anche che della Cina non si parla molto, tranne che per i 200 milioni, e perché si distruggono. Cioè, India e Cina insieme sono 3 miliardi, però sono due potenze atomiche, si odiano, hanno sempre avuto guerra tra di loro. Quindi io suppongo che le brutte notizie dall'Oriente sia la guerra tra Cina e India, suppongo. E Per quanto riguarda il settentrione, cioè il nord, suppongo che sono le tre nazioni che l'anticristo distrugge, e io credo che l'Italia sia tra queste.
Perché si ribellano?
Sì. E allora l'anticristo, com'è che dice? E dice, partirà con gran furore per distruggere, disperdere molti. Quindi secondo me l'anticristo va al nord. A nord cosa c'è? A nord di Gerusalemme c'è l'Europa, c'è Magog. A quel punto l'Europa e la Russia sono insieme. Daniele capitolo 7, c'è l'undicesimo corno, Magog, la Russia, che prende potere sugli altri 10. A quel punto lì io vedo che qui entra in funzione un'altra profezia, che Daniele capitolo 7 dice l'undicesimo corno distrugge tre corna. Allora, tre delle 10 nazioni vengono distrutte. Io credo che questo è probabilmente il tempo che questo avviene. Ci siamo?
Però proprio verso la fine della sua carriera?
Verso la fine, perché al verso successivo, Daniele 11:45, non so se lo puoi leggere, per favore, dice arriverà alla fine e nessuno sarà per lui, perché appunto Armageddon viene Gesù in persona. Ce l'hai?
Sì, pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte santo. Poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11:45.
Ecco, quindi altre Bibbie dicono pianterà, quella inglese dice pianterà il suo palazzo tra i mari, che lì non c'è solo un mare, i mari ci sono, perché c'è il Mar di Galilea, il Mar Morto, e nel mezzo c'è Gerusalemme tra Galilea e Mar Morto. E poi c'è il Mar Rosso, che si trova a occidente di Gerusalemme, e poi c'è il Mar Mediterraneo, a nord di Gerusalemme. Capito?
Sì.
Infatti l'inglese dice così, che credo che sia più precisa. Allora, fino a qui ci siamo?
Sì, sì, sì.
Ecco, se non sono chiaro dimmelo per favore.
No, è interessante vedere la Cina nelle profezie, è bello.
Vedere la?
Cina.
La Cina, sì. Sì, perché non è citata per nome, perché tutto gira intorno a Gerusalemme, quindi si tratta dell'Arabia Saudita, della Turchia, dell'Iran, dell'Egitto. Evidentemente la Cina, oltre a parte fornire 200 milioni di soldati, nessun altro lo può fare. Va bene? Immagini, Israele ha 9 milioni di abitanti e questi hanno 200 milioni di soldati. Capito? Allora, come dicevo prima, allora lì ha letto 45 che viene Armageddon.
Sì.
Ecco, 45, ripeti, nessuno sarà per lui.
Daniele 11:45, poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Capito? Nessuno gli darà aiuto, perché questo è Armageddon. Cioè, quando Dio è contro di uno, chi lo può aiutare, al diavolo? Quando Dio dice è arrivato il momento di uccidere l'anticristo, va bene, e gettarlo nel lago di fuoco insieme a falso profeta, chi è che lo può aiutare all'anticristo? Il diavolo? Ma ci figure lì con la tremarella per conto suo, che poi viene imprigionato, Apocalisse 20, verso 1 a 3. Allora, come ho già detto, la nazione principale tra le nazioni del tempo della fine sarà la Russia. È la nazione principale. La Russia la stanno molto sottovalutando, perché non riesce a vincere in un modo eclatante in Ucraina. Però vedi, la Russia non sta combattendo contro l'Ucraina. Contro chi combatte, Angela?
Contro la NATO?
Contro la NATO, contro 27 nazioni sta combattendo la Russia. Infatti, che adesso Zelensky è andato a bombardare Mosca, e Zelensky qui, Zelensky là, i droni, eccetera. Cioè c'è la CIA, l'FBI, il Pentagono, i servizi segreti MI6 inglese, e poi c'è anche gli altri francesi, e anche quelli italiani. Tutti i servizi segreti sono lì a lustrare le scarpe a Zelensky. Va bene, e la Russia, diciamo, sta facendo un'opera mastodontica per tenere testa a 27 nazioni che mandano armi a Zelensky.
E nonostante tutto ha conquistato grandi territori in Ucraina.
Sì, attualmente c'è uno stallo, non riesce a conquistarne più, perché credo che è arrivato dove che poteva arrivare, perché adesso Zelensky e l'Ucraina stanno combattendo anche con migliaia di robot. Ci sono proprio robot sul campo che combattono e vincono anche contro i russi. mandano 10.000, 20.000 robot così, e i russi non riescono a tenergli testa, perché c'è tutta la tecnologia americana, inglese, francese, tedesca. Va bene, allora, alla fine sappiamo che la Russia diventerà il trampolino dell'anticristo, del diavolo. E questa comunque è la situazione attuale. Quindi vediamo che la Russia ha la parte più primaria, per esempio in Ezechiele 38, per esempio Daniele 11, 21 a 45, è tutto l'anticristo che opera. Ecco lì, in questi capitoli puoi vedere l'anticristo cosa fa e cosa non fa. Ezechiele 38 e 39, Daniele 11, 21 in avanti, è guidata dal re del nord. Va bene, cioè la Russia è guidata dal re del nord, che non è altro che l'anticristo. Ora, se tu c'hai delle domande, perché sono io passo e chiudo.
No, va bene, ho delle domande sul prossimo soggetto. Cosa è la Brain Tree? La Repubblica dice Brexit addio, ora a Londra si discute di Brain Tree.
sì.
Ecco come il Regno Unito può rientrare nell'Europa.
Capito? Prima c'era Brexit, capito? Voleva dire Bretagna exit, la Gran Bretagna exit, esce dall'Europa. Brexit. Adesso Brain Tree. La Gran Bretagna rientra in Europa.
Ma davvero?
Sì, infatti sono anni che i fratelli mi chiedono la Gran Bretagna cosa farà al tempo della fine. Sarà con l'America, sarà con l'Europa a favore dell'Anticristo. E io dicevo sempre, questo il Signore non me l'ha rivelato perché attualmente, diciamo, la Gran Bretagna è un po' 50-50, è in bilico. Perché la Gran Bretagna, come tutte le nazioni, è divisa. Come in America c'è... metà degli americani sono socialisti, cosiddetti democratici, l'altra metà sono repubblicani. Allora qui sta dicendo praticamente, la Repubblica, il giornale, dice Brexit addio, ora Londra discute di Brain Tree, cioè rientro nell'Europa. Guarda, vai al Corriere della Sera.
Ora cancellare la Brexit, la sfida a Starmer sul difficile rientro nella Europa.
E infatti adesso l'Inghilterra andrà in fibrillazione perché, caro mio, hanno fatto tanta fatica a uscire e adesso...
E perché vorrebbero rientrare? Cosa guadagnano?
Perché il governo che c'è adesso in Gran Bretagna è un governo comunista, o meglio detto socialista, va bene, e loro non gli interessa la nazione dell'Inghilterra, così come i socialisti americani non gli interessa la nazione d'America. Così come alla Schlein, PD, socialisti d'Italia, non gli interessa dell'Italia. A loro gli interessa l'internazionale socialista. Cioè loro hanno un po' come gli islamici, no? C'hanno una visione mondiale. Vogliono che tutto il mondo sia comunista, socialista. Non gli interessa la nazione. Stalin non aveva nessun problema a uccidere decine di milioni di russi che li ha uccisi. Perché? Perché a loro interessava il comunismo mondiale. Quindi l'Inghilterra è in bilico tra il blocco delle 10 nazioni europee che sosterranno l'anticristo o sostenere l'America. Adesso bisogna vedere che saranno lì ai ferri corti, saranno all'arma bianca, cercheranno di farsi la pelle in tutti i modi. La sinistra e il socialismo inglese è a favore dell'anticristo, la destra è a favore dell'America, la quale combatterà contro l'anticristo. Domande?
Sì, tu pensi che è possibile che l'Inghilterra sia parte delle 10? Cioè sappiamo che le 10 nazioni, le 10 corna, vengono dall'ex impero romano. L'Inghilterra è una di queste?
Beh, Roma è stato Giulio Cesare che ha cercato di ingolfare l'Inghilterra ed è andato in Inghilterra. Mm. E l'Inghilterra per secoli c'è stata la presenza romana.
Quindi potrebbe essere allora.
Quindi può essere benissimo.
Ma non possiamo sapere di sicuro?
Ci vuole una profezia qui.
Ma in tutte le
Io
guerre...
Io non ho ricevuto.
In tutte le guerre fino ad oggi l'Inghilterra segue l'America?
Di solito sì, perché si crogiuola nella gloria americana per, capito, nostalgia della gloria che fu l'impero britannico. Quindi l'Inghilterra dice, siccome io sono una schiappa, non posso più fare niente, come impero non valgo niente, più o meno... E allora cosa faccio? Lustro le scarpe dall'America, capito? È così che insieme al mentre l'America prende la gloria di quello che fa, delle guerre che vince, me la prendo anch'io. Solo che questo qui, questo leader, Starmer, è un socialista, comunista, capito? E allora a lui, come detto prima, non gli interessa, lui vuole il socialismo mondiale, capito? E il modo per arrivarci, lui vede che l'Europa è socialista, vede che Bruxelles è socialista. E allora, comunque nel giornale di ieri ho visto anche che Starmer è criticato perché ha cancellato delle sanzioni contro la Russia. Starmer non gli dispiacerebbe fare amicizia con la Russia.
Oh, wow.
Tra il socialismo russo e il socialismo di Starmer, dei laburisti inglesi, è lo stesso praticamente. Solo che adesso c'è la guerra e allora lui deve fare... come dire, buon viso e cattivo gioco, e andare avanti e fare la guerra contro la Russia. Ma noi sappiamo dalle profezie che questa guerra non continuerà molto. Alla fine la Russia si unirà all'Europa, non sarà oggi, non sarà domani, ma alla fine le profezie dicono che la Russia e l'Europa si uniranno. Ed ecco che le profezie di Daniele capitolo 7, che c'è un undicesimo corno che prende potere sulle 10, e dice che l'undicesimo corno, dice, è più potente dei 10 e prende potere.
Mm-hmm.
E allora, adesso non sembra, ma io ho sempre predicato controcorrente.
È interessante sempre, questo.
Mi hanno sempre preso per pazzo, perché io come stella guida tengo le profezie che al momento non hanno nessun senso. Infatti c'era uno inglese che ci aiutava molto, un ragazzo inglese, un uomo, che diceva, cos'è che stai dicendo tu? Che l'Europa si unirà alla Russia?
Impossibile.
E forse anche l'Inghilterra?
Impossibile, diceva.
E questo era offeso, ma scandalizzato. Diceva, no, e io dicevo, beh, lo so che non sembra. È un po' come quando è cominciata la Seconda Guerra Mondiale, all'inizio Mussolini tutto contento, braccetto con Hitler. Che uno dicesse, no, ma presto l'Italia molla la Germania. Cioè, capito, quando insegna le profezie non puoi ascoltare i giornali, che i giornali, è come la donna immobile, va via col vento.
Grazie.
No, è un'opera... No, è un'opera lirica, non ce l'ho con te.
Lo so, l'ho vista, infatti, l'abbiamo guardata.
So che tu quando ti impunti si salvi chi può.
Thank you.
Prego. Insomma, allora, c'hai altre domande? Sono io.
No, quindi pensi che dipenderà da che tipo di governo avranno durante l'Anticristo? Se sarà un governo di destra o di sinistra?
Inghilterra?
Sì.
Il fatto che, vedi, prima hanno avuto governi di destra e di sinistra. Quindi qui, se non ricevi una profezia, devi dire non lo so, perché...
Va bene, va bene.
La donna è mobile, capito?
Grazie, va bene, andiamo.
Va
allora.
Col vento.
Vado al prossimo.
Ok.
Questo è il sussidiario. Scenario Europa. Avanguardia di volenterosi. Meno democrazia e via lo Stato sociale. Ecco il piano Carlo Magno. Come meno democrazia? Vogliono qui una dittatura? Cosa dicono?
Esattamente. Vogliono una dittatura. Il sussidiario, quindi un giornale famoso, dice meno democrazie e via lo Stato sociale. Vogliono nazioni che si offrono volontarie per fare quello che vuole Bruxelles. Stanno dicendo non è possibile convincere 27. E allora prendiamo i volenterosi.
Ah, ok.
Che cosa sta dicendo? Mm-hmm. Per cosa? Meno democrazia e via lo Stato sociale. Cioè ci saranno i ricchissimi e i poverissimi.
Incredibile.
I multinazionali e i poverissimi. Quando viene l'Anticristo, lui non avrà tempo da perdere con cose che lui giudicherà piccolezze, come la democrazia. Lui sarà troppo occupato con le sue guerre, a impiantare la sua dittatura, opprimere i popoli. Cosa gli interessa la democrazia a lui? Tra l'altro lui userà il socialismo e il comunismo cinese, il socialismo europeo e russo per prendere il mondo. La classe politica attuale, come se fosse già in sintonia telepatica con l'Anticristo che viene, sembra già preparare tutto verso quella direzione, verso la dittatura. Ogni decisione che prendono è verso la dittatura. Però ecco che adesso vediamo dove che sta andando la Russia, cioè la Magog biblica dell'Anticristo. Qui c'è un giornale che parla di questo. Vediamo dove che sta andando la Russia.
Il
Stanno
Post.
Cominciando. Giornale Il Post.
Il governatore russo che si ispira a Stalin e a Ivan il Terribile.
Capito.
E questo sì che è terribile.
E questo è un governatore di una regione. Oh. Lui... La sua ispirazione è Stalin.
E lo vedi nella foto davanti alla statua di Stalin con fiori nella mano.
Sì, praticamente sarebbe un perfetto anticristo. Oh. Cioè, il vento politico russo soffia per l'arrivo, verso l'arrivare dell'anticristo. Credo che sia la Russia, che anche l'Europa, lo sentono questo vento nell'aria che deve arrivare un anticristo. Non lo capiscono, però nello spirito... Va bene, è come il cane che annusa l'aria, sa se c'è questo o quello. Cioè, la mancata vittoria di Putin in Ucraina, eclatante vittoria, cioè ha vinto qualcosa, è quello che più gli interessava, però non è stata una vittoria schiacciante, no? Mm-hmm. E adesso la mancata vittoria eclatante di Putin sta frustrando i russi, che non capiscono perché non hanno ancora vinto. Sai, i giornali dicono vinciamo, ma non vincono mai. In Occidente è lo stesso. Quindi se arrivasse un genio anticristo, con tutte le soluzioni politiche in tasca, sarebbe moltissimo benvenuto, perché deve arrivare, viene dalla Russia. Così infatti le profezie presentano l'anticristo, che viene come un genio nel nome della pace. Infatti, leggelo Daniele 8:25, devi leggerlo nella Diodati.
Per la sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani, si innalzerà nel suo cuore e distruggerà molti che stanno al sicuro, insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza mano d'uomo. Daniele 8:25.
Cioè sarà infranto senza mano d'uomo, cioè sarà Gesù e gli angeli dal cielo dal Armageddon. Mm-hmm. Allora dice Daniele 8:25, la versione nuova di Diodati è migliore, dice per la sua astuzia farà prosperare la frode. Cosa vuol dire? Che imbroglierà tutti, insomma, infagotterà come niente. Guarda, vai la versione inglese, voglio fare un punto qui. Versione inglese, King James Version, Daniele 8:25.
And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hands, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Daniele 8:25 in inglese.
Ecco, questa scrittura è più chiara nella versione inglese. Versione inglese dice by peace he shall destroy many. Questo non viene fuori bene dalla nuova Diodati.
Che dice distruggerà molti che stanno al sicuro.
Al sicuro, sì. Invece inglese dice distruggerà attraverso la pace, dice in inglese.
Nel nome della pace distruggerà molti.
Hai capito? Infatti se sono andato all'originale ebraico, qui la parola in questione qui è shalva. Shalva sul dizionario Strong. Allora, la differenza è molto più chiara in inglese, che dice userà la pace per distruggere molti. Quindi ingannerà con il nome della pace e poi li distrugge, fa la guerra contro di loro, qualcosa così. Quindi prepariamoci a questo, prepariamoci all'anticristo che arriverà e predicherà la pace. Tu ti ricordi, insomma, conosci la storia che quando i comunisti presero potere, Lenin prese potere in Russia, cos'è la prima cosa che fece? Fermò la guerra. Lenin venne in nome della pace. Dopo aver fatto la guerra contro lo zar e ucciso milioni, lui si presentava in nome della pace. Appena lui arrivò al potere, fermò la guerra, stiamo parlando della prima guerra mondiale, e si arrese alla Germania. Si aspettava un po', Germania avrebbe perso. E gli diede alla Germania tutto quello che la Germania voleva, gli diede la Polonia, gli diede zone grandissime, gli diede alla Germania, perché a lui, a Lenin, interessava vincere la guerra, ma gli interessava di più vincere lo zar e prendere potere in Russia. Va bene? E allora, appena prese potere in Russia, lui non riusciva a fare la guerra contro la Germania, la Russia era disorganizzata, e allora si arrese. E la Germania si prese tutto quello che voleva. E lì persero zone enormi, i russi. Quando viene l'anticristo, lui farà lo stesso, io credo. Perché dice, attraverso la pace distruggerà molti, quindi lui verrà e offrirà pace a destra e a manca. E lo dimostrerà, farò la pace di qui, la pace di là, e così ingannerà il mondo. Infatti qua nella Bibbia italiana dice, farà prosperare la frode nelle sue mani. Capito? Lui froderà, cioè attraverso la pace.
Ingannerà.
Sì. Sì, capito? Verrà con la pace come Lenin, che ha detto, vengo qua a portare la pace. E i russi, contenti che finiva la guerra, hanno perso grandi, grandi pezzi di Russia, però Lenin arriva al potere. La prima nazione comunista al mondo.
Infatti stavo leggendo in Apocalisse 13 questi giorni come l'anticristo sarà un genio che il mondo non potrà resistere. Perché dice in Apocalisse 13:2 che l'anticristo avrà...
Apocalisse?
13:2 dice che questa bestia, l'anticristo, ha le caratteristiche di tutte le altre bestie prima di lui.
Sì, 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 sì.
Cioè,
i piedi dell'orso, la bocca del leone.
Immaginiamoci una personalità politica che ha la maestà della Babilonia, la massività della Persia, la bellezza, l'eleganza della Grecia, i romani con le loro leggi, ordine, con la giustizia romana, è tutto messo insieme in un sistema mondiale dell'anticristo, cioè sarà un genio, certo sarà intelligenza satanica, ma tutto radunato in un personaggio, l'anticristo.
Amen.
Il mondo non potrà resistere.
Amen, amen. Infatti non resisterà, dice Apocalisse 13, versi 3 e 4, dice tutto il mondo adorò la bestia. Allora, praticamente da parte loro, i politici europei, da tempo sono invidiosi delle superpotenze, cioè Russia e America. Invidiano i poteri semidittatoriali dei presidenti americani e indirettamente, sotto sotto, invidiano anche la Cina, perché la Cina c'ha il sistema capitalistico sotto, però sopra c'è il sistema comunista dittatoriale, quindi prende tutte le decisioni che vuole. E a Bruxelles la invidiano, perché Bruxelles deve passare attraverso il Parlamento. Invece in Cina a 448 fanno quello che vogliono. Questo ha contribuito moltissimo ad accrescere la potenza cinese. I cinesi possono scatenare una guerra, o la Russia. Scatenano guerre senza preoccuparsi cosa dice il Congresso, che il Congresso sarebbe il Parlamento americano. Gli americani sono invidiosi di questo, che devono passare attraverso il Parlamento. A volte, non sempre. Per non parlare di quanto invidiano la dittatura, cioè non solo cinese ma anche quella russa, perché in Russia sì c'è democrazia ma Putin fa quello che vuole, insomma. E c'è un giornalista che non gli piace, lo fa fuori. Quindi i popoli europei, supposta i popoli europei hanno diritto di voto, perché l'Europa si gloria che è una democrazia.
Ma adesso nelle notizie dicono vogliono meno democrazia.
Esatto, abbiamo letto oggi, vogliono meno democrazia e più dittatura, perché capiscono, lo vedono in Cina e in Russia che le cose si svolgono molto più velocemente senza tutti questi intralci democratici. E allora i media si prendono cura di pensare per le masse non devono pensare, i media pensano per loro. I media programmano le menti delle masse, dei popoli. Alla fine, di solito, i popoli votano come dicono quelli della televisione, tacchi a spillo, quelli incravattati delle TV. Ma l'ora viene in cui, come ha detto Gesù, vai alle scritture, Angelina.
Sì.
E chiudiamo con le scritture.
Giovanni 12:31. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Giovanni 12, verso 31. E Matteo 13, versi 15 a 17 dice: «Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono». Matteo 13, versi 15 a 17.
Gloria a Dio, gloria a Dio.
Grazie,
Dio ci aiuti,
Signore,
a noi a aprire gli occhi e aprire le orecchie per vedere e per ascoltare. Amen.
Amen.
E ti benedica, Angela.
Avrei una domanda super interessante da parte di Santina. Dice: «Pace fratellini, volevo chiedervi, ma la Chiesa Cattolica come si comporterà davanti a tutto questo? Cioè davanti al marchio che viene, il tempo della fine, la tribolazione? Anche i cattolici, profetizzato da tempo, il Vaticano, il Papa, mi chiedo come potranno accettare tutto quello che succederà nel tempo della fine, soprattutto in Italia, dove, intendo, c'è il Vaticano».
Amen, Santina, grazie della domanda. Va bene, ho pregato e ho qualche scrittura da condividere. Allora, guarda, approfitto comunque per dare una risposta un po' allargata che ho nel cuore riguardo a questo tempo in cui stiamo vivendo. Riguardo il Vaticano, non credo che si porrà troppi scrupoli con l'anticristo che viene. Io neanche credo che il Vaticano si renderà conto che il personaggio che viene sarà l'anticristo.
Ah sì? Non si renderanno conto che questo è un anticristo?
Io non credo. Non credo. Quando è arrivato Hitler e Mussolini, le chiese o hanno cooperato con loro, come la Chiesa italiana, o lo hanno sostenuto apertamente come gran parte della Chiesa tedesca.
Nel passato, anche nel corso biblico, abbiamo parlato della seconda bestia di Apocalisse, che è il falso profeta, Apocalisse 13, e dice che quel falso profeta ha corna di agnello ma una bocca di dragone. E hai detto che potrebbe facilmente essere un papa, perché ha corna di agnello, cioè è un cristiano, un leader di una chiesa che ha potere, autorità.
Io mi aspetto che sia un papa, come il Pachamama, per esempio.
Però che segue l'anticristo e gli dà potere all'anticristo.
Sì.
Cosa pensi? È ancora valida questa idea?
Sì, sì. Assolutamente. Non cambio. In ogni caso, il Vaticano ha sempre tacitamente collaborato con qualsiasi regime al potere, compreso fascismo e nazismo. Solo che qui vi sarà anche il marchio della bestia, cioè chi tocca muore, un vicolo di non ritorno. Ma forse andiamo un po' alla storia, che è sempre illuminante. Guai a non imparare dalla storia. Ecco qui la storia tra Vaticano e fascismo.
E vedete sulla pagina radio c'è un'immagine che fratello Giuseppe ha messo insieme. Ci sono delle foto, per esempio c'è il libro di Renato Montagnolo, intitolato Chiesa e fascismo, presupposti, articolazioni, sviluppi dei rapporti tra Chiesa e fascismo.
E qui nella foto si vede un prelato, un altro prelato del Vaticano, che firma il concordato, e dall'altra parte c'è Mussolini, che anche lui controfirma il concordato.
Oh, wow.
Okay.
Poi nell'altra foto, la civiltà cattolica, c'è di nuovo quel rappresentante del Vaticano con Mussolini che stanno firmando accordi e dice: Mussolini ateo devoto.
Sì, io un devoto ateo. Faceva guerre molto devote. E sotto?
Sotto c'è una foto dei militari fascisti che ricevono la comunione all'aperto nel recinto della caserma Mussolini.
Capito.
Ma questo è bello, no?
È bello.
E dare la comunione ai militari, certo.
Ma i militari fascisti, lo stesso è stato con le chiese come quella luterana di Germania e quella ortodossa di Russia. Tu dai la comunione al fascismo, Ma devi predicare il Vangelo però, no? Se non puoi predicare un Vangelo neutrale, perché così stai accettando il
Ah
fascismo.
sì, ok. Cioè non solo dare la comunione, ma spiegare cosa è.
No, no, la comunione
Giusto.
io non la do a casaccio. Cioè uno deve
Capirla.
capirlo cos'è la comunione, non è fascismo, non è nazismo la comunione. Quindi dicevo, anche le chiese luterane di Germania o le chiese ortodosse di Russia, dicevo, ma anche tante chiese tradizionaliste come molte chiese evangeliche di oggi, dove l'evangelizzazione si ferma alla teoria e alle prediche, ma senza opere in Cristo. Guarda, chi avrebbe creduto che la chiesa luterana di Germania si sarebbe fatta imbambolare dal nazismo al punto che lo avrebbe sostenuto? Ormai troppi credenti confidano più nella politica che nel Signore. L'Anticristo darà loro tutta la politica che vogliono e nel modo in cui vogliono. A firma, firmato dall'Anticristo. Cioè. Non dico che tutte le chiese tradizionaliste, tutti i credenti, ma dico la maggior parte di loro, purtroppo, io credo, si faranno abbindolare dall'Anticristo, come Hitler ha abbindolato la Germania. Almeno all'inizio questo, almeno fino a quando non spunta il marchio della bestia, ma allora l'Anticristo avrà le redini del mondo dove lui controlla, che non è che controlla tutto, l'Europa principalmente, avrà le redini dell'Europa saldamente nelle sue mani, potrà mettere a morte chi non prende marchio. E avverrà quello che Gesù diceva, ma Angelina, Matteo 24:39, cos'è che diceva Gesù?
E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
Capito? Gesù profetizza che la gente non si accorgerà di nulla, cioè i cristiani nominali, scaldapanche, quelli che battono sempre le mani a qualunque predica, non si accorgeranno, saranno come i cristiani di Germania che accettarono Hitler, gli evangelici. Vediamo per esempio come le chiese ortodosse tradizionali adesso sostengono Putin in Russia contro l'Ucraina. Sostengono l'Ucraina di Zelensky contro la Russia, la
Infatti.
stessa Chiesa ortodossa,
Sì,
cioè
sì, sì.
gli scaldapanche non è che capiscono molto, insomma, ormai la sola connessione col Signore per troppi religiosi sono solo gli edifici. Se togli gli edifici per molti di loro, la fede è morta. Quando un marchio arriva, prepariamoci a sentire i falsi profeti dirci che non si tratta del marchio 666, ma sarà qualcos'altro, e cioè per aiutare il mondo, fermare il crimine, fermare il riciclaggio, fermare la corruzione politica, eccetera. La storia ci ricorda come sia il Duce che il Führer ascesero al potere per lo stesso motivo, predicavano il bene del popolo. Anche l'Anticristo ingannerà il mondo, predicando il bene di tutta l'umanità, tutto il mondo. E all'inizio sembrerà incorruttibile. A lui infatti non interesseranno i soldi. Lui vuole schiavizzare le anime, condurle all'inferno. Che se ne fa dei soldi lui? Già appartengono al diavolo i soldi, non ha bisogno di soldi. Io credo che l'Anticristo imiterà specialmente Mussolini, che era un genio del male. Persino mio padre, che era uno stalinista, sfegatato, lo ammirava. Per anni Mussolini mantenne le sue promesse, aiutò i lavoratori, alzò le paghe dei poveri, inventò la tredicesima natalizia, mise in piedi l'Italia, ma non aveva la saggezza di Dio e alla fine si tolse la maschera, abbraccia le guerre di Hitler e entrambi fanno la stessa fine. La bestia anticristo seguirà le orme dei due dittatori e dopo che avrà ingannato i suoi seguaci per anni, alla fine finirà come il Duce e il Führer. Anzi, finirà peggio, Angela. Apocalisse 19:20, la fine dell'anticristo, la fine del il Duce finale.
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, e con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
E il mondo cosa farà? Imparerà? Imparerà della sua storia? compresa la storia del nazifascismo. Riconoscerà il mondo la bestia anticristo quando le sue corna spunteranno. Saranno sufficienti due guerre mondiali perché il mondo si volga a Cristo? Non lo credo. Matteo 7, 13, 14. Larga è la via?
Larga è la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano.
Amen.
Matteo 7, 13 e 14.
Dio vi benedica, gloria a Dio.
Quindi pensi che la Chiesa Cattolica non si renderà conto che l'Anticristo è un Anticristo? Stiamo parlando della gerarchia della Chiesa Cattolica. Loro non lo riconosceranno.
Sì, ci sono seguaci che li seguono occhi chiusi.
Però ci sono anche dei seguaci che si renderanno conto.
Sì, sì, ci sarà una
e
grande...
E non riceveranno il marchio.
No, no, ci sarà una grande divisione nella Chiesa Cattolica e in tutte le chiese.
Cioè non solo cattolica?
No, no, anche gli evangelici saranno quelli che seguiranno. Io sono convinto che diversi di questi predicatori che sono così ingannati nelle profezie, così ingannati nella supergrazia e la prosperità, la super prosperità, io credo che molti di loro riceveranno il marchio. Così come gli evangelici di Germania adoravano Hitler. Lo seguivano, lo innalzavano, combattevano le sue guerre, andavano in trincea, gridavano Heil Hitler, se, capito? No, ci sarà una divisione, ci saranno i veri cattolici che si separeranno, i veri cattolici sono quelli di Gesù e Gesù. E poi ci sono i cattolici, un po' come i farisei che quando Gesù è arrivato non l'hanno neanche riconosciuto, i religiosi ma Gesù non lo riconoscono. In Germania non hanno riconosciuto che Hitler era un anticristo, ma come si fa a essere così ciechi? Chiesa evangelica. Quindi troppi di loro sono fuori binario.
Guarda, abbiamo visto poco tempo fa un nuovo film di Dietrich Bonhoeffer.
Sì, di Bonhoeffer.
Che è stato un pastore luterano durante i giorni di Hitler. E si vede in questo film così chiaramente la separazione tra la Chiesa che seguiva Hitler e quelli che erano contro, che volevano andare avanti con la vera Bibbia, e come sono stati perseguitati e martirizzati i veri cristiani.
La stragrande maggioranza era con Hitler, e questa è storia.
È un film che l'ho cercato in italiano, non l'ho trovato, lo abbiamo in inglese, però ho trovato i sottotitoli in italiano.
Okay.
Possiamo provare di metterlo sulla pagina radio così lo guardate. Ci sono tante, tante lezioni sulla persecuzione, sulla tribolazione.
Esattamente di quello che sto parlando.
Esattamente, sì.
Di come la maggioranza delle chiese seguirà il diavolo, seguirà l'anticristo. Mm-hmm. La maggioranza delle chiese prenderà il marchio della bestia. Perché? Perché sono nominali, scaldapanche, pregano a pappagallo, non hanno relazione con Gesù Cristo. Preghiamo noi la nostra piccola chiesetta, con i nostri amatissimi fratelli, che non facciano sbagli. Amen. Attenzione alle chiese anticristo. Quando Gesù è arrivato, 99,99% delle chiese, che si chiamavano sinagoghe, lo hanno respinto. E arriverà di nuovo, anche peggio. Perché questo qua che viene anticristo non sarà un altro Hitler, un altro Mussolini, sarà molto, molto più scaltro. Ci sono profezie, con la sua scaltrezza e nel nome della pace distruggerà molti. Grappatevi a Gesù, fratelli. Amen. Cercate di non aggrapparvi a qualche edificio morto, stramorto. Come Amen. Dice la Chiesa di Sardi, Apocalisse 3,1, la Chiesa morta. Andiamo, Angela.
Ti leggo una domanda da parte di Loredana, sempre sul tempo della fine. Buona domenica, l'ha inviata la domenica. Buona domenica, carissimi fratelli. Io e la mia famiglia, grazie a Dio, stiamo bene. Volevo fare una domanda e spero che mi potete rispondere. Ho visto che parlano della carta digitale che sarà obbligatoria averla nel 2029. Cioè toglieranno i soldi di carta e saranno solo digitali. Volevo sapere, è questo il marchio della bestia? Grazie in anticipo per la risposta. Dio vi benedica sempre tutti voi con la pace del Signore Gesù. Tantissimi saluti, Loredana. i soldi digitali, che dice che ha visto nelle notizie che saranno obbligatori nel 2029. È possibile che questo è il marchio della bestia, pensi tu?
Sì, signore, non mi ha rivelato che marchio della bestia quando comincia. Quindi so solo che in continuazione, come un tam-tam battente, la tenaglia dell'anticristo si va sempre di più restringendo. Una tenaglia anticristo. Mm-hmm. Vi è una cospirazione mondiale diretta dal nemico, dalla quale neppure i politici stessi che la stanno perpetrando se ne rendono conto. Pedine, strumenti ignari di un gioco più grande di loro, come è scritto secondo Corinzi, Angela, 3, 15 e 16, ma fino ad oggi un velo.
Ma fino ad oggi un velo rimane steso sul loro cuore, però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Magari saranno convertiti. Secondo Corinzi 3, 15 a 16.
Questi politici sono come ciechi, come talpe. Se non vengono al Signore non potranno mai capire cos'è che stanno facendo.
È vero, vero.
Che ci stanno sparando sui piedi.
Ma quando verrà il marchio della bestia, includerà anche i soldi digitali in quel marchio. Quindi questo sappiamo che sarà anche un marchio economico, commerciale. Ma non sappiamo, hai detto, se sarà nel 2029. Questo non sappiamo.
No, se non me l'ha rivelata, è inutile che predico cose che non so. Se una cosa non la so, non la so. Adesso ci dicono che nel 2029 tutti i soldi saranno digitali. Ossia, che significa questo? Interpretiamo. Che voi fratelli già lo sapete comunque. Significa che per spostare del denaro tuo che ti sei guadagnato, o magari i soldi risparmi dei nonni, di un nonno per esempio, dovrai dimostrare prima di non essere un criminale. E siccome i nonni non avevano carte bollate, ecco che automaticamente, e per delle leggi create dalle banche e i loro accoliti politici, ecco che sei un criminale. Ma i veri criminali purtroppo rimangono a piede libero. Leggiamo qualche notizia su questo, un paio. Ecco di Bergamo, cos'è che dice?
Corruzione, una piaga nel tessuto morale.
Ecco.
Dice, la corruzione in Italia potrebbe essere assimilata all'influenza. Ai ai ai.
Praticamente l'Italia, ma tutto il mondo, è un paese corrotto, un mondo che ha respinto Cristo, ma cosa pretendi?
Ma è tutto il mondo, sì.
Guarda, andiamo, c'è uno, Rai It, Rai.
Sì, dice, do ut des. E cosa vuol dire?
Ah, che ne so io, questi qui scrivono apposta per non farsi capire.
È in latino?
Sarà latino, ma io non parlo il latino.
Dice, politica e scandali, la Lombardia, il motore d'Italia frenata dalla corruzione. E soprattutto, la corruzione dilagante è una delle questioni sul tavolo?
Hai capito? La realtà è cambiata. Non saranno più loro a dover dimostrare la tua presunta colpevolezza, ma tu che dovrei dimostrare di non essere un criminale e dovrei dimostrare la tua innocenza. Quindi una strada in salita, fatto di carta bollate, di burocrazia. Il mondo è un treno sul binario sbagliato che non sa dove va. Parola di Dio ci dice che ci informa chi è il conduttore del treno. Sai che la Bibbia, cioè il mondo è come un treno malvagio. La Bibbia ci dice chi è il conduttore, il capotreno. Vai lì a Luca 4, guarda. Ecco, lì c'è il capotreno del treno del mondo, versetti 5-6.
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Luca 4, versi 5-6.
Giovanni ci diceva in 1 Giovanni 5,19.
Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. 1 Giovanni 5,19.
Sì, altro che corruzione dappertutto. La corruzione, sono preoccupati che la corruzione frena il materialismo, l'industria, il capitalismo. Questo non è niente. Ti manda all'inferno la corruzione, perché ti allontana da Gesù e dal Salvatore. I popoli del mondo, che sono i passeggeri del treno, che Cristo lo respingono, non sanno dove il maligno sta guidando il treno. Il maligno li ha convinti che il diavolo non esiste. Ma lui, il maligno, lo sa fin troppo bene. Al regno dell'Anticristo, al suo nuovo ordine mondiale, alla tribolazione, al marchio della bestia 666, virgola, all'inferno. Questa è la direzione del treno. Arriverà alla fine della vita, ma ci arriveremo, tranne che se riceviamo Gesù Cristo. Amen. Guarda, il 2029 viene annunciato come la data che non potrai usare il contante senza l'approvazione della Chiesa Banca, del Tempio Bancario. Chi è saggio si prepari. Per le vergini con olio che sono preparate, il 2029 andrebbe anche bene, così Gesù torna presto, dopo la tribolazione. Ma per le vergini senza olio, qualsiasi data, fra un anno o 100 anni, o 1000 anni, per loro sarebbe sempre troppo presto, perché chi non dà importanza a immagazzinare l'olio dello Spirito e a non, se non discerne i segni dei tempi e non capisce e non ubbidisce alla parola, non è sempre pronto a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, e allora costui non sarà mai pronto, neanche tra migliaia di anni. Semplicemente non hai l'olio nella lampada. Ma anzi, avverrà quello che è scritto Angelina Proverbi 24, al 12.
Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere?
Cioè, il Signore parla una volta e poi sta a noi di valorizzare la sua parola, e chi preferisce di non credere ne porterà le conseguenze. Solo una volta gli angeli dissero a Lot, senza ripetizione, a Lot e a sua moglie, di non guardare indietro, cioè di non compiangere, non commiserare Sodoma, solo una volta. Ma la moglie, dubbiosa, non aveva abbastanza timore da ubbidire. Tutti noi abbiamo bisogno di metterci in ginocchio e pregare, Signore, sto sentendo questa notizia, 2029, che significa? Dimmi, è il tuo Spirito Santo che mi sta avvertendo di prepararmi? Cioè, io personalmente ho sentito che taluni religiosi ci hanno dato del pazzo perché ci siamo preparati. Dobbiamo pregare, Signore, qual è la verità? Qual è la tua verità, Signore? Ho letto nella tua parola Proverbi 22:3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22:3.
Ma le religioni mi dicono di restarmene tranquillo seduto sulla mia panca e andare avanti con il tradizionalismo religioso. Signore, ti prego di parlarmi. Ti prego, parlami e di usare la tua parola come conferma, come è scritto Romani 3, 4. Sia Dio?
Sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo.
Grazie Gesù, so che mi risponderai. Amen.
Amen.
Alleluia, una buona preghiera.
Sì, cercare Gesù.
Perché Dio ti risponde. Gloria a Dio, non è difficile. Il Signore può. Il Signore vuole risponderci. Dobbiamo solo chiederglielo di tutto cuore, aspettare in fede, in adorazione, finché ci risponde. Perché Dio ha detto, Isaia 42, per favore, verso 16.
Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Isaia 42, 16.
Isaia 48, 17.
Così parla il Signore, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Isaia 48, 17.
Andiamo dal Signore, Lui sempre, prima o poi ci risponde. Perché a volte poi? Perché il nostro cuore a volte non è bene sintonizzato. Isaia 43, 15 e 16.
Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Così parla il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti. Isaia 43, versi 15 e 16.
Mai paura di andare da Dio, ci risponde perché ci ama. Alleluia.
Amen.
Ce la sarà la Barbara che ha scritto?
Sì, ecco, che Barbara ci racconta cosa si predica in certi gruppi, in certe chiese, non so dove, predicano che non vi preoccupate, sì, queste profezie ci sono, quei tempi verranno, ma noi saremo rapiti su un altro pianeta.
Un altro pianeta. Sparate.
Guarda, interessante.
Cos'è che dice Barbara?
Dice Barbara, volevo sapere cosa ne pensate voi di questo messaggio suppostamente di Gesù che ho sentito in un video che un certo cosiddetto profeta promuove come vero. In questo video Gesù direbbe, sta arrivando la grande tribolazione, i figli di Dio, i cristiani, vedranno solo l'inizio della grande sciagura che verrà sulla terra. Io apro le porte del mio cielo, i miei figli saranno sollevati dai miei angeli e portati su un altro pianeta, dove brilleranno nell'amore del Padre. Preparatevi, il tempo è finito, il ritorno del figlio dell'uomo è a momenti. Fine citazione del video. E Barbara dice, quindi la domanda è, chi crede in Cristo non deve preoccuparsi, sarà protetto e poi rapito, dicono loro, su un altro pianeta. Secondo voi questo messaggio è autentico? È da Gesù?
Ma dobbiamo rispondere a questo qua.
Ma mi sembra di sì.
Ma messaggio autentico? No, per niente, non lo credo. Innanzitutto, come tutti i messaggi errati, non veri, privi di scritture, va bene. Quindi mischiano cose vere con il fatto che Gesù ritornerà, cose fantasiose, false profezie. Sappiamo che Gesù stesso e gli apostoli si appoggiavano sempre su scritture e profezie del Vecchio Testamento. Attenzione, religiosi che non credete nel Vecchio Testamento. Gesù e gli apostoli si appoggiavano sul Vecchio Testamento, citavano quelle scritture. Per esempio Giovanni nell'Apocalisse profetizzò di Armageddon. Non citò scritture, ma questo lo possiamo fare noi stessi perché le scritture ci sono. E vediamo nei fatti che Armageddon è basato su tante scritture. Vedi Gioele 1.15, Gioele capitolo 2, Isaia 13.6, Isaia 34.8, Amos 5.18. Va bene? E Armageddon è basato su scritture del Vecchio Testamento. Non basta chiamarsi profeta e profetare quello che ci si sente. Bisogna anche appoggiarsi sulla roccia, sulla parola scritta. È una pazzia profetizzare senza fondamenti nella parola scritta. Possiamo guardare anche solo in poche scritture di Matteo. Vangelo di Matteo, prendiamo alcune scritture di lì. Ce le hai, Angelina?
Sì.
Ce le hai, vai.
Matteo 12,5, Gesù dice, non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti fanno questo e quello, quindi sta citando la legge. Matteo 4,7, Gesù gli disse, è scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Matteo 4,10, Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio. Matteo 11,10, egli è colui del quale è scritto, ecco io mando davanti a te il mio messaggero. Matteo 21,13, e disse loro, è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. E queste sono solo alcune scritture dal libro di Matteo, ma il Nuovo Testamento è pieno di scritture che fanno riferimento, è scritto, al Vecchio Testamento.
Quindi, se Gesù stesso deve parlare, quando parlava dice, è scritto, questi qua dei dischi volanti, dei pianeti, ti mandano su un altro pianeta questi qua. Ma digli che ci vadano loro, se c'è Elon Musk con una delle sue navi spaziali che li portano.
E lo presentano come bella notizia, ma io quando sarò rapita voglio andare da Gesù, non su un altro pianeta.
Che ci faccio
voglio
su un altro pianeta?
Voglio andare a Dio, al Padre. Ah, sì, nel paradiso vogliamo andare.
Magari su Giove, che Giove è fatto... Sai che Saturno. Saturno è fatto solo di gas, sembra. Saturno è un pianeta fatto solo di gas.
E come vai lì allora?
Saturno o Giove, uno dei due. Guardatevi da chi predica e predica, ma senza base biblica. Base cinica, ma non biblica. Come Dio diceva a Geremia, Angelina, 14:14.
Il Signore mi disse: quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome, io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Geremia 14, 14.
Alleluia, alleluia. Ma certamente che Gesù ritorna, ma solamente in base alla parola profetizzata scritta nella Bibbia. Per esempio in Matteo 24, 21, 29, Gesù ci dice che il suo ritorno sarà dopo la tribolazione. Questa falsa profezia invece direbbe: i figli di Dio, i cristiani, vedranno solo l'inizio della grande sciagura, tribolazione, che verrà sulla terra. Ma come sarebbe solo l'inizio? A metà ci porta via? Quindi non c'è più il rapimento prima tribolazione, adesso a metà della tribolazione. È basato su cosa? Quindi è tutto falso, perché la tribolazione durerà 3 anni e mezzo, mm-hmm. E la parola, cosa dice la parola, Angelina? Apocalisse 13, 5.
E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13, 5.
Quindi 3 anni e mezzo, Apocalisse 12, 14, la donna che fugge nel deserto per 3 anni e mezzo. Mm-hmm. Va bene, quindi c'è da passare, la donna è protetta 3 anni e mezzo, non solo la metà e l'altra metà del suo pianeta. Quindi la donna fugge nel deserto, va bene, va nel deserto, non va in un pianeta, va nel deserto. Quindi è una storiella della nonna venire qua a raccontare che ci sarà un pianeta dove rifugiarsi. Non regge. Amati fratelli, non mettete le vostre speranze in qualche fantasioso pianeta di salvezza, ma la salvezza sarà solo nello Spirito Santo che ci guiderà, come fece con Mosè e Israele, davanti ai quali il Mar Rosso si aprì. Va bene? E fu lo Spirito Santo che chiuse la bocca dei leoni, così che non sbranarono Daniele, Daniele capitolo 6, e fu lo Spirito Santo, non un altro pianeta, che fece sì che il fuoco non bruciasse i 3 compagni di Daniele, Daniele capitolo 4, e fu lo Spirito Santo che fece scendere il fuoco dal cielo per consumare il sacrificio di Elia, altro che pianeti. Dio non ha bisogno di far scappare la sua Chiesa su un altro pianeta o galassia, perché il nostro incarico, la nostra chiamata è di far scappare il diavolo, di scacciarlo. Non scappare noi, scappa lui.
Amen.
Sto parlando di cristiani che hanno la fede di far questo. La vera Chiesa di Gesù non scappa, non ha paura dell'anticristo, gli tiene testa e al suo marchio 666, come scritto, per il periodo di tribolazione. Daniele 11:32, ma il popolo
di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele 11:32.
Salmi 9:9-10.
Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo di angoscia.
Tempo di tribolazione.
Quelli che conoscono il suo nome confideranno in te, perché, oh Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmi 9, versi 9 e 10.
Allora, cerchiamo di capire. Dio è più che capace, potente, in grado di salvarci. Noi non scapperemo dalla tribolazione su altri pianeti, ma saremo vittoriosi.
Amen.
Sulla tribolazione, sull'anticristo, sul suo marchio, come è scritto. Apocalisse 15, 1 e 2.
Poi vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome.
Quindi non erano scappati dalla bestia, ma avevano vinto sulla bestia.
Sì.
Anche a volte come martiri, però vinto, non scappati. Mm-hmm.
Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Apocalisse 15, versi 1 e 2.
Quindi l'unico pianeta che andremo sarà il regno di Dio, arpe di Dio. Apocalisse 12, 11.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo...
Vinto, non scappati, vinto.
Lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Apocalisse 12:11.
Il Signore non è interessato a farci scappare dalla tribolazione, ma vuole vedere chi vinceranno e chi perderanno. Chi vinceranno perché seguono Gesù. Amen. E chi scapperanno nel modo sbagliato perché a Gesù non guardano. Apocalisse 7:13-17.
Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Apocalisse 7:13-17.
Gloria, gloria, Signore.
Quindi fratelli, quelli che vengono dalla grande tribolazione, che hanno attraversato, hanno vinto la tribolazione.
Sì, abbiamo letto prima Apocalisse 16:1-2, che hanno vinto il marchio della bestia, l'anticristo e tutto. Non ascoltate queste baggianate che dicono: scappate, preparate un'astronave. Mm-hmm. No, questa è una barzelletta, no?
Eh sì.
Per favore rimanete sulla parola, la parola, la parola, la parola.
Amen.
Non fatevi abbindolare. Se non trovate fondamenti, e allora, cioè, ma i fondamenti però devono essere molto molto chiari. E allora, se non trovate fondamenti chiari quando uno vi predica, scuotetevi la polvere e proseguite con Gesù.
Amen.
Oh, siete Amen. Avvisati.
Gesù ha detto chiaramente: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto, io vi aiuterò anche a voi a vincere. E quello è il nostro Gesù.
Guarda, c'è una notizia qui sul Vaticano, la facciamo veloce veloce prima,
sì.
E chiudiamo poi.
Sì, va bene.
Allora, cosa si tratta?
Il giornale Silere Non Possum dice: Leone XIV accoglie il Catholicos Aram I. Senza unità nella fede non può esserci ristabilimento nella comunione, dice il Papa.
Allora, Aram I si chiama il Catholicus, che sarebbe il titolo, no? E il Papa gli dice...
Ecco, chi è questo?
Lui è il leader della Chiesa armena.
Ok.
E il Papa lo accoglie dicendogli: senza unità di fede non ci può essere ristabilimento della comunione, cioè quindi niente comunione, pane e vino, eccetera. Scusa, cosa lo accoglie come fratello allora?
Ah sì, sì, sì.
Guarda, il problema della Chiesa è... cioè, loro ricevono i fascisti, avevano ricevuto i fascisti, ma i fascisti gli ha dato la comunione.
Sì, avete visto le foto sulla radio lì.
Però a questo prelato, capo della Chiesa di Armenia, che sono cristiani, non gliela dà.
Questi sono cristiani della Chiesa orientale, ma sempre cattolici?
Sì, una specie di cattolicesimo.
E poi
sì,
c'è la Chiesa di Roma, che non sono in accordo con loro.
Sì, il Papa non è d'accordo con loro, mm-hmm, non gli dà la comunione. Vedi qua che ci sono le foto storiche, abbiamo letto prima, no?
Sì.
Abbiamo visto queste foto prima.
Sì, le foto come davano la comunione ai militari fascisti.
Esatto.
Sì.
Esatto. Vedi, qui c'è la fila, tutti a prendere la comunione, i soldati, mm-hmm, prima di andare a combattere. La data è 12/4/1930.
Wow.
Qui c'è una foto che c'è scritto sulla foto. Prelato assistito da un sacerdote presso un altare consegna l'ostia ai militari in fila. Allora, niente di male che davano la comunione ai fascisti, sperando che spiegavano loro il significato evangelico dell'atto, mm-hmm, e non solo per compiacere Mussolini. Ma allora perché tante storie per essere in comunione con la Chiesa di armena?
Ah, vero, perché non dà la comunione anche a questo fratello cristiano?
E qui c'è un'altra foto, il Papa che accoglie il Aram I. Vuoi leggere il giornale, Papa Leone?
Sì. Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza Sua Santità Aram I, Catholicos della Santa Sede di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, all'inizio della visita della delegazione armena alla Chiesa di Roma. E dice: non può esservi ristabilimento della comunione tra le chiese senza unità nella fede. È un'affermazione che, pur nel clima cordiale dell'udienza, ribadisce che l'ecumenismo per il Papa non si riduce alla collaborazione fraterna, ma punta all'unità dottrinale piena.
E qui praticamente un sacco di giri di parole per dire cosa, qui dobbiamo interpretare cosa vuol dire il Papa qua. Cioè dice lo accoglie fraternamente, però dice la comunione no. È veramente è un atteggiamento un po' troppo religioso. Se il Papa veramente si sente padre di tutti i credenti nel mondo, non può proibire la comunione ad altri cristiani che credono in Cristo come Salvatore e Dio. Solamente per differenze dottrinali, che lì differenze dottrinali non si sa mai chi ragiona torto. Cioè, praticamente non è scritturale proibire la comunione e crea offese e divisioni inutili. Che questo tornò in Armenia, si faranno delle risate alle spalle del Papa. Purtroppo non è un mistero che cosa si sottointende nel Vaticano quando si allude all'unità dottrinale piena. Cosa vuol dire questo? Secondo loro, questo dovrebbe comprendere tutti gli alambicchi dottrinali e inclusa anche la credenza come la cosiddetta infallibilità e autorità del Papato di Roma sulla Chiesa di Armenia e infatti tutte le chiese del mondo.
È quello che vuole?
È questo, l'unità di dottrina vuol dire questo, sottomettersi all'autorità infallibile del Papa. E questa è una sparata che nella prima Chiesa non c'era questo. Non c'era questa sottomissione così. Cioè ogni Chiesa era indipendente e sottomessa a Cristo. Invece questi papi di Roma vogliono avere autorità su tutte le Chiese del mondo, compreso i protestanti, eccetera. Una pazzia che ha generato tante guerre. Cioè questa autorità al papato chi gliel'ha data? Nessuno. Ma anzi Gesù ha detto, Matteo 23, Angelina, 8 a 10.
Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre.
Vostro padre o vostro papa?
Perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Matteo 23, versi 8 a 10.
Ok, il Papa si presenta come vicario di Cristo, ma c'è un problema, questo nella Bibbia non c'è. Anch'io posso dire sono il vicario, tutti sottomessi a me, ma scherziamo.
Va bene.
Guarda, ancora Luca 22, 24 a 27.
Fra di loro nacque anche una contesa.
Chi fosse tra di loro il più grande?
E chi di essi fosse considerato il più grande?
Il più grandissimo, l'infallibile.
Ma Gesù disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono a loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Luca 22, versi 24 a 27.
Amen. Wow. E non fare finta di lavare i piedi alla gente che si lavano da soli a casa loro. Va bene? Quindi sottomissione vuol dire apriamo le banche dallo IOR e aiutiamo i poveri, non come faceva Pacciamama che andava a comprare una borsa di plastica dentro 10 euro di cibo e quando i fotografi erano pronti a scattare le foto andava a consegnarle a un barbone. No caro, non è così. Apri le porte dello IOR e svuota tutto. Tieni quello che ti serve, una macchina, due macchine, un aereo. Ma non le banche piene.
Ho controllato adesso e questi della chiesa armena, Catholicos Aram, sono ortodossi.
Ah, non sono cattolici, non no. sono affiliati ai cattolici.
Sono ortodossi.
Ma dice. Gli ortodossi seguono l'ortodossia più dei cattolici. Comunque io, a me le religioni veramente mi fanno caldo e freddo perché non sono nella Bibbia. E cos'è che dice Sky TG24, altro giornale qua?
Papa Leone XIV, nessuno Stato è umano se misura il successo sul potere.
Quindi grandi prediche contro i politici, contro tutti, destra e sinistra, questa è una predica bellissima, non si può misurare il successo col potere. Ottima predica, complimenti. Ma dov'è l'esempio, signor Papa? Il Papa chiede alle nazioni di non ricercare il potere sugli altri, ottima predica. Ma però poi il Papa vuole autorità sulla Chiesa armena e su tutte le chiese. Ricordiamo le tante guerre che il Papato ha scatenato in Europa. Il Papato ha scatenato in Europa contro i protestanti, per esempio, perché non si volevano sottomettere all'autorità papale e alle sue proibizioni. Proibizione di leggere la Bibbia in una lingua che uno non capisce. Li mettevano sul rogo, li bruciavano perché avevano letto la Bibbia non in latino. Io non lo capisco il latino, mi fa leggere la Bibbia. No, sul rogo. Per esempio, la famosa pace tedesca di Westfalia, quella pace concluse una guerra che durò quanti anni, Angela? 30 anni. Tra il papato che voleva l'egemonia cattolica su tutta l'Europa e le nazioni protestanti che volevano essere indipendenti nella loro religione e fede, come oggi, fede protestante evangelica. Cosa che dopo una guerra di 30 anni, nel 1648, a Westfalia, finalmente smisero di massacrarsi e fecero la pace a denti stretti. Però sembra che questa mostruosa mentalità antiscritturale che tante guerre e morti ha causato nei secoli e con così tanti prelati del vino vecchio che resiste ancora dentro il papato. È triste, dico io, che il papa ancora non accetta di fare la comunione con il capo della chiesa armena e spinge la sua autorità sulle di questa chiesa e autorità su tutte le altre chiese del mondo. Un assoluto bullismo religioso che spinge le chiese a rimanere divise e settarizzate. Un atteggiamento che è una bestemmia contro la parola scritta. Vedi Matteo 23,9 che abbiamo letto, non chiamare nessuno tuo padre. Uno solo tuo padre in cielo e questi qua vanno a pedalare. Non è scritturale. Ah, inoltre il celibato dei preti. Tutte cose che, per essere precisi, contrarie alle scritture su questo. Vedi il celibato dei preti, vedi 1 Corinzi 7, 2 a 9, che dice ognuno abbia la sua moglie. E grazie a Dio che i preti della Chiesa Apostolica Armena, ripeto, grazie a Dio, possono sposarsi. Va bene?
Ma scusa, loro sono a un altro estremo. Quelli della Chiesa Ortodossa sono obbligati a sposarsi prima di diventare preti.
Ma le religioni...
Non esistono preti single.
Ma non esiste una religione che non è già un estremo di qui, un estremo di là. E la religione tradizionale si salve chi può. Comunque, se i cattolici si sposassero, secondo l'esempio degli armeni, quanta pedofilia, quanti adulteri, quanta fornicazione, quante perversioni sessuali e sporcizia la Chiesa di Roma eviterebbe se solo cosa? Solo ubbidisse al comandamento di sposarsi. Angela, 1 Corinzi 7,2.
Ma è un comandamento di sposarsi?
Beh, è scritto nella Bibbia.
Ma è un comandamento? Devi farlo?
Beh,
o è una scelta?
Beh, nella Genesi dice l'uomo lascerà la famiglia e si unirà alla moglie.
Sì.
E i due diventeranno una carne, è un comandamento.
Però poi Paolo ha detto che ognuno fa la sua scelta, no?
Poi, arrivato la grazia di Cristo, uno c'ha la scelta.
Ecco.
Però scegli tu se vuoi sposarti,
sì,
o no.
Sì.
Non deve scegliere un papa.
Ecco,
infallibile.
Sì.
Quando lui dice A, è A.
Dicevi?
Guarda, primo Corinzi 7:2.
Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Primo Corinzi 7:2.
Ci siamo?
Sì.
Ci siamo. Le prostitute avrebbero molto meno clienti, anche tra i preti, se questa gente si sposasse.
Sì.
Primo Timoteo 3:2.
Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Primo Timoteo 3:2.
Questo è un comandamento. Bisogna che il vescovo, compreso il vescovo di Roma, sia irreprensibile.
Marito di una sola moglie.
Sì, quindi,
marito, dice.
Quindi sai i mormoni che hanno un sacco di mogli, cioè diciamo troppe mogli non è buono, una moglie, capito? Cioè se riesci a prendere cura di una moglie già sei in gamba.
Ma ci sono anche, diciamo, movimenti cattolici, che sono cattolici, ma che credono nel sposarsi. Abbiamo incontrato noi stessi qui in Sud America, evangelizzando per le strade, movimenti che dicono, noi facciamo parte di un gruppo cattolico, tutte le dottrine cattoliche, la Madonna, tutto, accettiamo, solo che noi ci sposiamo.
Ma preti o gente normale?
Ma sono anche i loro leader si sposano.
Ma cioè, tutti si sposano nella Chiesa Cattolica? Non è...
No, parlo dei leader, dei preti, sì.
Beh, leader anche loro si sposano, i preti è un'altra storia.
Ma è un gruppo ristretto, così piccolo.
Sì, ma tu stai parlando dei preti o dei leader?
Dei preti, sì.
Perché leader può essere chiunque. Comunque dice il vescovo, il marito di una moglie, quindi il vescovo di Roma, va bene, se crede alla Bibbia, e questo ancora non l'ho capito, dovrebbe sposarsi. E questo eviterebbe fornicazione, eviterebbe pedofilia, eviterebbe andare a visitare qualche prostituta che se tu investighi, cerchi, scoprirai che ci sono, i preti sono tra i migliori clienti di prostitute, certi
oh,
preti.
Terribile.
Guarda, andiamo a 1 Timoteo 4, 1 a 3, stiamo parlando del matrimonio. Lo spirito?
Ma lo spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Dottrine di demoni, verso 3.
Essi vieteranno il matrimonio.
Capito?
Primo Timoteo 4, versi 1 a 3.
Quindi vietare il matrimonio, primo Timoteo 4, 1 a 3, è una dottrina di demoni. Onorevoli papi, tanto rispetto, ma qui siamo fuori binario. Siamo fuori del seminato. In tema di inclusione cristiana e dottrinale, impariamo dall'uomo che cacciava demoni in Luca capitolo 9. Andiamo lì, 9:49.
Giovanni disse, Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Luca 9:49.
Capito? Come sono zelanti questi apostoli, dice, ah, tranquillo, li abbiamo proibito. E Gesù cos'è che gli risponde? Come dire, la domanda era un po' come oggi le religioni direbbero, uno che non segue Gesù dentro il nostro edificio, seduto sulle nostre panche, che fa la nostra comunione in acqua e non segue le nostre tradizioni, come appunto questo leader della chiesa armena, non segue la nostra tradizione, la nostra usanza, abitudine, dovremmo dire, come dice Giovanni, o come dice il Papa, gliel'abbiamo vietato perché non ti segue con, insieme a noi. E Gesù com'è che gli risponde, verso 50?
Ma Gesù gli disse, non glielo vietate perché chi non è contro di voi è per voi. Luca 9:50.
Capito, onorevole Papa, questo leader armeno è venuto a visitarti dall'Armenia, non è contro di te. Cosa vuoi stare lì a proibire la comunione? Stiamo solo insegnando la parola scritta. Perché dovrebbe essere tanto difficile di essere in comunione dentro la parola? Perché è tanto difficile avere comunione dentro le scritture? Non è già terribile avere liti e divisioni dottrinali che tanto fanno felice il diavolo? Ma avere addirittura su dottrine inventate, non scritturali e architettate di sana pianta, è il colmo. Forza, 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 fratelli cattolici, ma anche voi protestanti. Uniamoci attorno a Gesù e al focolare della parola.
Amen.
Qui c'è un bellissimo focolare, l'hai messo sulla radio?
Sì, è bellissimo.
Qui c'è un focolare che Gesù sta arrostendo dei pesci. E si avvicina una barca e dice: come va quei pesci? Dico: non abbiamo preso niente, solo stivali vecchi abbiamo pescato, niente. E venite qua, e Gesù è là che gli arrostisce i pesci. Alleluia.
È bello.
Alleluia,
Gesù li aspetta con la colazione.
Non vedrò andare in cielo, mi piacerebbe a me preparare questo barbecue, questa grigliata, col permesso di Gesù.
Amen. Voglio dirti una piccola storia, che questa situazione del Papa e il leader armeno, non so perché si chiama cattolico, sia ortodosso.
È un titolo come il Papa che fa, lui è pontefice, lui fa i ponti, pontefice.
Però questa situazione mi ha ricordato questa storia che ho letto, dove una coppia sposata, sono ebrei questi, vanno dal rabbino perché vogliono divorziare. Il rabbino gli chiede: ma perché divorziate? Siete giovani, vi siete appena sposati. E loro dicono: ah, perché è arrivato un bambino, un maschio. E il rabbino: ma quello è un motivo in più per non divorziare. E allora il marito dice: ma stiamo litigando sul nome, che nome dare al bambino, ed ecco, ci separiamo. E il rabbino chiede al marito: tu che nome vuoi dare a questo bambino? Il marito dice: voglio chiamarlo Naum. E il rabbino contento: ma come il profeta della Bibbia,
profeta
Naum.
Naum,
bello. E poi si rivolge alla moglie: tu come vuoi chiamare questo bambino? E lei risponde: voglio chiamarlo Naum. E il rabbino confuso.
C'è qualcosa che non capisco.
Il rabbino confuso: ma volete entrambi chiamarlo Naum? Perché litigate? E il marito spiega: ma vedi, mia moglie vuole chiamarlo Naum dopo suo padre, ma suo padre era un ladrone di cavalli, mentre io voglio chiamarlo Naum dopo mio padre, che era un uomo saggio, rispettato dalla società, e per questo litighiamo. E il rabbino ci pensa, dice: ma facciamo così, per adesso chiamatelo Naum dopo il profeta della Bibbia. Poi fra 20 anni, quando questo ragazzo crescerà, si vedrà se assomiglia di più al nonno ladrone o al nonno saggio. Ma perché litigare così presto? Avete tempo? Aspettate 20 anni. Però la morale di questa storia, che la storia finisce qui, la morale è: entrambi volevano la stessa cosa, ed è come le religioni di oggi. Le religioni cristiane vogliono la stessa cosa: amare Dio, adorare Dio, leggere la parola, servire Dio. Eppure tra di loro litigano.
Però ognuno alla sua maniera.
Litigano e si separano. Ed è quello il problema. Sembra ridicolo, no? Una storia ridicola, ma è quello che succede nelle chiese cristiane.
È quello che succede. Tutti vogliono la stessa cosa, Gesù, Dio, però ognuno alla sua maniera, con le sue rivelazioni, le sue dottrine. E non riescono mai a capirsi. Guarda, io suggerisco di andare a fare un picnic insieme a Gesù, che è lì intorno al fuoco.
Bello.
Stai chiamando i discepoli. Alleluia.
Amen.
Non è bello?
Bellissimo.
Facciamolo qui sotto un albero una sera, un fuoco così.
Sì, sì.
Cosa dici?
Questi giorni che fa un po' freddo, va benissimo fare un fuoco fuori.
Ecco, prepara dei pesci e ci mettiamo tutti intorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Alleluia. Va bene, allora salutiamo i fratelli.
Sì, per oggi credo che ci fermiamo qui. Ci risentiamo domani alle ore 16.
Sì, noi vi amiamo tanto tanto, fratelli.
Amen.
Adoriamo Gesù, lo benediciamo e lo lodiamo per voi.
Amen.
Noi abbiamo una famiglia bellissima.
Grazie, Signore.
Sai come lo so?
Perché
mi sopportano.
Ah. Ma sono dolci, fratelli.
Fratelli, io ho la prova che siete bellissimi e dolcissimi, perché mi sopportate. E voi siete gli unici al mondo che ho trovato che mi sopportano così fedelmente.
E perché vogliono Gesù.
Alleluia.
Amano Gesù, vogliono di più di Gesù.
Sì, non sanno cosa farsene di me, vogliono Gesù, capito? Io si dà il caso che predico il Vangelo, bene o male lo predico, e loro è quello che vogliono. Ma io lo so, fratelli, che... Io a volte sono più di intralcio, come c'è stato un famoso filosofo greco, sai? Sai cosa ha fatto questo filosofo? È andato a farsi la barba.
E allora?
E allora è andato dal barbiere e si è seduto. E il barbiere tira fuori il rasoio. E allora comincerà a dargli il collo, ha fatto un po' di spuma. E a un certo punto il barbiere gli fa, al filosofo, gli dice: come la vuole la barba? E lui gli fa, gli fa: in silenzio.
Eh sì, a volte è così.
Così, fratelli, lasciatemi darvi un bacio.
Amen.
Vi amo, vi benedico e io prego sempre per voi. Per fratelli che chiedono preghiera per la gu di guarigione, prego sempre per voi.
Amen.
Capito? Quando mi attraversate la mente e il cuore, prego per voi. Perché Gesù vi ama tanto, 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 tanto. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un
Amen.
bacione.
Ciao dolci fratelli,
A
ciao a tutti.
domani.
Ciao.
Apocalisse 3 da 7 a 13. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, e il nome della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.